Mautino, prima di iniziare questa puntata abbiamo un annuncio importante da fare a tutte le persone che ascoltano Ci vuole una scienza.
Eh beh sì, io sono in finale di altri due premi con il mio libro.
Basta premi letterari, basta, ne abbiamo già parlato.
Ah.
Okay.
Ah.
Dobbiamo fare un altro annuncio, quello che c'è scritto sulla scaletta, Mautino.
Va bene. L'annuncio è che da poche settimane il Post ha introdotto la possibilità per chi frequenta le università italiane di abbonarsi a condizioni diverse. Infatti chi studia in università può abbonarsi per un anno a 45 euro invece che a 90.
Esattamente, e dell'altra metà del costo dell'abbonamento al Post si fa carico proprio il Post insieme alle persone che già lo sostengono con il loro abbonamento, quindi voi che ci state ascoltando in questo momento e come sempre grazie. Questo è un modo per allargare il progetto del Post e anche permettere di partecipare a chi ha minori disponibilità economiche in un periodo particolare comunque della loro vita.
E quindi se conoscete persone che studiano all'università, fateglielo sapere, girategli l'articolo che vi mettiamo in descrizione che spiega proprio per bene come si fa per accedere a questa possibilità. Peraltro è abbastanza semplice, basta mandare una mail fondamentalmente.
Eh sì, è un'idea che il Post aveva in mente da molto tempo e che ora abbiamo potuto realizzare grazie alle tante persone che, come dicevo, sono già abbonate e che hanno deciso di sostenere questo progetto. È una cosa di cui siamo contenti e che ci permetterà di fare ancora di più insieme. E poi diciamocelo pure, ci vuole una scienza nelle università spopola, in generale nel mondo dell'istruzione anche, e quindi siamo contenti se questo possa ampliare ulteriormente la platea delle persone che ci ascoltano. Ho detto platea, Mautino, ma a proposito di platea che ci ascolta, dobbiamo fare anche un altro annuncio.
Eh sì, perché estate, almeno per noi, vuol dire domande e risposte, per cui torna l'attesissima puntata estiva di Ci vuole una scienza con le risposte alle domande che ci invierete a civuoleunascienza@ilpost.it. Mi raccomando, domande non troppo difficili, grazie.
Esatto, magari andate a spulciare le puntate che avevamo fatto la scorsa estate, così evitiamo sovrapposizioni di domande. Cercheremo di rispondervi appunto in una puntata speciale che inizieremo a preparare a brevissimo. Quindi ci vuole una scienza, @ilpost.it e sbizzarritevi. Ma adesso Mautino, c'è da fare questa di puntata.
Esatto, e parliamo della legge sulla caccia, di un piano per sterminare le zanzare e di un pasticciaccio al CNR. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Il 23 giugno il Senato ha approvato il disegno di legge 1552 che è firmato da Lucio Malan di Fratelli d'Italia e dagli altri capigruppo della maggioranza parlamentare. È un testo che vuole riformare in modo radicale la storica legge numero 157 del 1992, quella che ormai da più di 30 anni quindi stabilisce le norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, detta in termini un po' più semplici, quella che chiamiamo comunemente la legge sulla caccia. È una riforma talmente drastica, quella che sta proponendo adesso la maggioranza, che le opposizioni e anche le associazioni ambientaliste l'hanno già rinominata la legge Sparatutto.
Un nome che dice molto. Allora, il testo del disegno di legge è passato alla Camera per l'esame finale, una parte consistente della maggioranza spinge per un'approvazione veloce, il motivo è anche politico. I cacciatori in Italia sono pochi numericamente, però rappresentano un bacino di voti molto interessante, soprattutto per il centrodestra e per le destre. Nel resto della popolazione però la caccia non è proprio popolarissima e infatti si è sollevata una mobilitazione molto ampia che ha messo insieme i partiti di opposizione, gli scienziati, gli influencer, fino ad arrivare al Papa.
E tra l'altro poi su un quotidiano in questi giorni ho letto una frase perfetta che mostrava un po' questo ampio spettro e diceva: la Lipu ha scritto al Papa, che ha risposto, e l'attore Alessandro Gassman ha chiesto a Mattarella di intervenire, quindi un po' di tutto.
Sullo stesso piano diciamo, comunque. In tutta questa mobilitazione noi qui vorremmo concentrarci su un aspetto che ci sembra centrale, che rischia però di passare in secondo piano, ed è il depotenziamento della scienza nelle decisioni pubbliche. Allora, ci arriviamo, però partiamo come sempre dall'inizio, perché la legge del 1992 era riferita, e citiamo testualmente proprio il titolo, alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Il termine omeoterma si riferisce agli animali a sangue caldo, come mammiferi e uccelli, che regolano quindi la loro temperatura corporea dall'interno. Si differenziano dagli eterotermi, come i rettili, gli anfibi o i pesci, la cui temperatura dipende dall'ambiente esterno. E anche oggi la tassonomia l'abbiamo smarcata.
Esatto, però diciamo che in questo caso più legislativo, le parole che dobbiamo guardare nel titolo della legge sono anche altre, e cioè si parla di protezione. Quindi è una legge che, a partire proprio dal titolo, mette al centro la fauna selvatica e definisce nei vari articoli quello che i cacciatori possono o non possono fare. Questo riferito alla legge del 1992. Quella nuova invece ribalta la prospettiva, perché introduce, a partire dal titolo, il termine gestione, diventando quindi norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma, nonché per il prelievo venatorio. E poi le tante modifiche proposte e approvate dal Senato vanno molto nella direzione di questa gestione, mettendo quindi un po' da parte la protezione, benché sia ancora compresa nel titolo.
Facciamo qualche esempio, ne faremo molti nella puntata. Nella modifica proposta proprio all'articolo 2 si legge che la caccia, citiamo testualmente, concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema. Un'affermazione che è stata contestata dalle organizzazioni ambientaliste, ma che è anche molto discutibile dal punto di vista scientifico, dato che tutelare la biodiversità significa favorire la presenza di specie diverse in un determinato ambiente, mentre la caccia, insomma, al massimo le riduce.
Sì.
Probabilmente nella mente del legislatore che ha fatto questa proposta c'erano le attività di gestione, appunto, come dicevi tu, della fauna nei confronti di specie che sono aumentate in modo eccessivo e che quindi ne possono danneggiare altre, come i cinghiali, che si sono diffusi in abbondanza, tra l'altro proprio per le immissioni fatte dai cacciatori nei decenni passati. Ma su questo punto ci torniamo. Nelle proposte di modifica c'è poi la trasformazione di quelle che vengono chiamate comunemente riserve di caccia e che si dividono in due gruppi da un punto di vista formale. Le aziende faunistico-venatorie, dove si pratica solo la caccia e che funzionano di fatto come delle associazioni a cui i cacciatori possono tesserarsi su invito. Secondo la legge del 1992 questo tipo di riserva di caccia non può avere fini di lucro. E poi ci sono le aziende agrituristico-venatorie, che invece possono offrire anche dei servizi diversi, come la possibilità di fotografare anche solo gli animali. In queste riserve i cacciatori pagano proprio per cacciare, generalmente animali di specie selvatiche che vengono allevati proprio a questo scopo.
Il disegno di legge interviene su questo settore perché rimuove il vincolo dell'assenza di lucro per le aziende faunistico-venatorie. Permette quindi di vendere la carne prodotta con la caccia nei loro terreni e di portare avanti altre attività economiche, dunque ne favorisce poi i proprietari in sostanza. Per i critici della proposta di riforma si crea un incentivo economico che è legato all'abbattimento degli animali, perché a quel punto diciamo che c'è una questione di lucro non indifferente. Un altro punto che è molto discusso riguarda l'estensione delle aree di caccia, che potrà essere consentita anche in zone in cui prima la caccia era vietata, per esempio in alcune aree che adesso sono protette o nei luoghi cosiddetti del demanio, cioè di tutti, come per esempio i boschi, le foreste.
Sì.
Di nuovo questo potrebbe avere un senso pratico. I promotori della riforma infatti dicono con qualche ragione anche che il territorio italiano è cambiato rispetto a quello del 1992, i terreni coperti da boschi sono aumentati molto e sono cresciute anche le popolazioni di alcuni animali che in molti contesti causano danni alle attività umane. Quindi l'idea che i piani faunistico-venatori possano essere flessibili non è di per sé sbagliata. Il punto è chi preparerà questi piani e con quali criteri.
La risposta è le regioni, come prima, ma con una modifica sostanziale che ci riporta al problema centrale di cui vi dicevamo all'inizio. La legge del 1992 prevedeva che le decisioni più delicate sulla gestione della fauna fossero vincolate ai pareri degli scienziati e dei tecnici dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. L'ISPRA è l'organo tecnico-scientifico di riferimento, è un ente indipendente che appartiene allo Stato. Se una regione voleva decidere quanti animali censire oppure quando aprire la caccia, doveva chiedere un parere formale all'ISPRA. Se passerà invece questa riforma, i pareri sui calendari venatori oppure sulle specie cacciabili diventeranno facoltativi. Le regioni potranno ignorarli sulla base di motivazioni anche abbastanza generiche, che insomma nella legge sono molto molto fumose, e ad esempio potranno posticipare la chiusura della caccia a fine inverno senza il via libera tecnico degli scienziati, cosa che invece adesso non è possibile. Inoltre il disegno di legge dà un ruolo centrale al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, nome altisonante che però, a differenza dell'ISPRA, non è un istituto scientifico indipendente. È un organismo di rappresentanza politica in cui siedono e pesano quindi i rappresentanti anche dei cacciatori e delle associazioni agricole. Quindi in pratica si permette a chi ha un interesse proprio diretto ed economico nella caccia di scriversi le regole da solo. È un passaggio grave perché la gestione della biodiversità in Italia smette da questo punto di basarsi su dati certi, su censimenti rigorosi, su modelli ecologici per essere affidata alla discrezionalità politica e alla pressione dei gruppi di interesse. Quindi la scienza, diciamo che viene trattata un po' come un intoppo, no? Burocratico da girare invece che come la base per prendere delle decisioni informate.
E tutto questo rischia anche di essere un precedente. Provate a sostituire caccia con farmaci, energia, insomma, tutte quelle cose che devono essere normate in un certo modo. È intervistato dagli amici e colleghi di Radio 3 Scienza, li salutiamo anche, sì. Luigi Boitani, che è uno dei massimi esperti di conservazione della natura in Italia, ha definito questa impostazione come il prodotto di un'ignoranza abissale sui temi dell'ecologia di base. Diciamo che Boitani non ci è andato leggerissimo. No. E poi ha anche spiegato che la caccia è un possibile strumento di gestione della fauna selvatica, ma solo se c'è una forte conduzione scientifica, quindi se si usano dei criteri di un certo tipo. E per esempio proprio l'ISPRA ha guidato il modello di caccia di selezione degli ungulati sulle Alpi. Lì per specie come il camoscio, il capriolo oppure il cervo non esiste la caccia di tipo ricreativo. Gli scienziati dell'ISPRA hanno stabilito delle linee guida che sono belle rigide. Per esempio in primavera si fanno censimenti dettagliati per contare gli animali uno a uno. Poi in base alla densità della popolazione i tecnici calcolano dei tassi di prelievo dinamici e selettivi che riguardano classi precise di sesso e di età per stabilizzare la crescita demografica. E poi monitorano tutto, persino il peso e la salute dei capi che vengono abbattuti.
Nel caso del cinghiale invece, che poi è quello più citato nel dibattito pubblico, la caccia tradizionale che in Italia è fatta prevalentemente con la tecnica della braccata con le mute dei cani contribuisce in realtà molto poco al controllo della popolazione appunto dei cinghiali, anzi i dati suggeriscono che possa anche peggiorare la situazione spingendo di fatto la popolazione a riprodursi di più. Si tratta infatti di una caccia non selettiva, non pensata in un'ottica di gestione della fauna, tanto che l'ISPRA nelle sue linee guida per la gestione del cinghiale dà proprio delle dritte, dei suggerimenti per migliorare la caccia tradizionale e renderla più efficiente, ve le lasciamo in descrizione. E proprio su questi aspetti è intervenuta nei giorni scorsi l'Associazione Teriologica Italiana, cioè gli scienziati che studiano i mammiferi. Oggi, Megnetti, impariamo un sacco di parole.
Una dietro l'altra, sì.
E questo gruppo di scienziati ha redatto un documento che analizza tutti i punti critici sul piano scientifico di questa proposta di riforma. Proprio dal documento emerge come la caccia sportiva, quindi non condotta e pianificata con un approccio scientifico, colpisce mediamente gli individui sani, adulti, oppure con delle caratteristiche di pregio come i trofei, per esempio negli ungulati, a differenza invece di quello che avviene con i predatori non umani in natura che colpiscono più spesso gli individui più deboli, oppure come avviene ancora con la caccia di prelievo, come dicevamo prima, che valuta chi e come cacciare.
E per gli scienziati questo significa alterare la struttura demografica delle popolazioni e magari aumentarle anche, come sembra avvenire per esempio con i cinghiali. Vi lasciamo anche il loro documento in descrizione che, come potrete vedere, è ricco di spunti di riflessione anche sull'impatto ecologico della caccia. E qui vorremmo ancora però affrontare un punto, e cioè quello dello scontro, così definito, con l'Europa. È un grande classico che si porta bene in ogni stagione, possiamo dire così. Se si parla di fauna selvatica, l'Unione Europea ha due pilastri fondamentali per la protezione della biodiversità, cioè la cosiddetta direttiva Uccelli e la direttiva Habitat. Il disegno di legge 1552 va ovviamente a toccarle tutte e due.
Ambo.
Esatto. Nel conto dei punti siamo arrivati all'ambo, speriamo di non arrivare alla tombola. Allora, il punto più critico è l'estensione dei calendari venatori, quindi quando si può cacciare in sostanza. L'attuale legge italiana prevede la chiusura della caccia entro i primi 10 giorni di febbraio, proprio per evitare che si spari agli uccelli durante la migrazione prenuziale e il periodo anche della loro riproduzione. Il nuovo testo invece, come dicevamo, apre alla possibilità di posticipare questa chiusura sulla base di valutazioni non specificate delle regioni. regioni, il che significa colpire gli animali nel momento di massima vulnerabilità ecologica se una regione decidesse di allungare quel periodo. La Commissione europea ha già inviato una lettera di 4 pagine al Ministero dell'Ambiente italiano segnalando che il testo di questa legge è incompatibile con il diritto comunitario, sia per questo punto che vi abbiamo appena detto, sia per quello che riguarda l'uso allargato rispetto a prima dei richiami vivi in gabbia, cioè di quegli uccelli che sono tenuti nelle gabbiette e vengono sfruttati per attirarne altri della medesima specie. Ma anche per l'introduzione di visori notturni e degli strumenti optoelettronici per la caccia agli ungulati sono state sollevate delle perplessità da parte della Commissione.
Le leggi dei Paesi membri non possono violare il diritto comunitario e quindi, se dovesse essere approvata anche alla Camera, si aprirebbe una procedura di infrazione. E questo non è solo un problema politico, diciamo così, di fare una figura a livello internazionale, ma è anche un problema proprio pratico, economico, perché le procedure di infrazione si traducono in contenziosi lunghissimi e in sanzioni economiche. Tradotto in linguaggio molto semplice, forse un po' da trasmissione televisiva di denuncia, per soddisfare gli interessi di pochi, la multa e i punti della patente, per stare nella metafora, li pagheremo tutti.
Ecco.
In definitiva, se allarghiamo lo sguardo oltre, no, ai singoli articoli, ai singoli commi, ci rendiamo conto che questo disegno di legge sulla caccia non è semplicemente una norma sull'attività venatoria, è un po' un simbolo, no, di un cambio di paradigma che è abbastanza preoccupante nel modo in cui la politica si rapporta con la scienza e con il metodo scientifico.
Il punto centrale è poi alla fine proprio questo. Quando la politica decide di depotenziare e rendere facoltativo il parere dell'ISPRA, non sta semplicemente colpendo un ente pubblico o magari un gruppo di ricercatrici e di ricercatori, sta scientificamente indebolendo la capacità del nostro paese di gestire in modo razionale e basato sull'evidenza il proprio patrimonio naturale.
E se, come dicevamo, questo atteggiamento è un precedente, beh, allora è il caso di preoccuparsi davvero.
Oh, e adesso Mautino invece parliamo di debug, però non quello che si fa per sistemare gli errori di programmazione in informatica.
No, infatti il debug di cui ci occupiamo oggi è proprio fisico, riguarda le nemiche giurate di Megnetti, le zanzare.
Allora, in realtà non solo mie, anche a giudicare dal successo che aveva avuto e tutto sommato continua ad avere la puntata speciale sulle zanzare che avevamo registrato qualche anno fa, ve l'ascoltate ancora, anzi grazie, vi lasciamo il link nella descrizione della puntata se magari ve l'eravate persa. Tanto più che adesso ricomincia anche il periodo in cui ci ronzano intorno e sono belle assetate di sangue. Però Mautino, adesso torniamo al debug, anzi al debug con la D maiuscola.
Eh sì, perché è il nome di un progetto che ha avviato Google per eliminare le zanzare che in varie parti del mondo portano malattie e causano ogni anno la morte di circa 1 milione di persone, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche le principali istituzioni sanitarie globali.
Eh sì, quando si parla di animali pericolosi di solito pensiamo ai leoni o magari agli squali, però in realtà, secondo tanti criteri, le zanzare sono in assoluto gli animali più mortali che esistano sul pianeta. Trasmettono molte malattie come la malaria, che solo nel 2024 ha causato circa 610.000 morti, la febbre gialla e poi la dengue, che è invece una malattia virale che si sta diffondendo sempre di più anche per via della crisi climatica e dell'aumento delle popolazioni nelle grandi città. E poi, oltre ai morti, comunque ci sono ogni anno 700 milioni di infezioni legate ai morsi di zanzare con costi sanitari enormi. Quindi le zanzare, al di là degli scherzi, sono un bel problema.
Eh sì, infatti l'impatto delle zanzare sulla salute pubblica mondiale è gigantesco ed è proprio per questo che da diverso tempo si stanno studiando delle strategie per provare a mitigare il problema. Inizialmente si era provato con un approccio soft, non molto diverso da quello che proviamo a usare nei nostri contesti di casa, come le zanzariere, i repellenti, le disinfestazioni periodiche, il controllo delle acque stagnanti dove le zanzare si riproducono, controllate i sottovasi a tal proposito. Tutti questi sono approcci che funzionano però solo fino a un certo punto, specialmente nelle aree del mondo dove le zanzare sono molto presenti e ci sono soprattutto delle specie che trasmettono malattie, perché non tutte le zanzare trasmettono le malattie. E proprio per questo da un po' di tempo centri di ricerca, fondazioni, istituzioni e aziende hanno iniziato a sperimentare degli approcci un po' più incisivi. Le modalità variano abbastanza, ma lo scopo finale è sempre lo stesso, cioè ridurre il più possibile le popolazioni di zanzare che trasmettono le malattie.
E infatti in questi anni ci si è concentrati molto sulle zanzare del genere Anopheles, che sono le principali responsabili della trasmissione della malaria E poi ci si è anche occupati delle Aedes aegypti, che fanno da vettore agli agenti virali della dengue, della chikungunya, della febbre gialla e della malattia Zika, solo per citarne alcune. È una specie originaria dell'Africa, ma con i commerci si è poi diffusa in buona parte delle regioni tropicali e subtropicali, mentre vive solo sporadicamente nelle zone temperate, perché non sopravvive alle temperature invernali. E l'aumento della temperatura media globale sta però cambiando anche un po' la mappa e sta facendo sì che queste zanzare riescano a stabilirsi in aree del mondo che prima non bazzicavano più di tanto. E tra queste ci sono anche la California e la Florida. E questo ci riporta a The Bug, cioè il progetto di Google da cui siamo partiti.
Di recente quelli di Google hanno chiesto l'autorizzazione al governo degli Stati Uniti per diffondere in California e in Florida un totale di 64 milioni di zanzare. Magari avete anche visto qualche articolo, pure dei titoli, no? Un po' allarmati in giro proprio su questa cosa qui.
Eh sì, del resto, se si parla di ridurre la quantità di zanzare in una certa zona, fa un po' strano sentirsi poi dire che ne diffondono a decine di milioni, che c'è un po' un controsenso, invece no.
No, infatti, però è proprio lì che sta il senso delle operazioni di questo tipo. L'idea è quella di mettere in circolazione milioni di zanzare che non si possono riprodurre, in modo da ridurre la popolazione invece complessiva. L'approccio seguito da diverse iniziative ha riguardato la modifica genetica delle zanzare, in modo da metterne in circolazione di sterili e che si possano poi accoppiare con quelle presenti in natura, che in questo modo non fanno figli. Però fare questa cosa non è semplice, è molto costoso, e quando si parla di modifiche genetiche c'è sempre una grande, anche comprensibile, attenzione da parte dell'opinione pubblica. Qualche rischio di introdurre delle specie geneticamente modificate che poi invece si riproducono c'è, per quanto ovviamente sia molto remoto, e quindi per il progetto The Bug è stato seguito un altro approccio.
Eh sì, infatti il progetto consiste nell'allevare milioni di zanzare della specie Aedes aegypti e di infettarle con il Wolbachia, che è un batterio che era stato scoperto nei primi decenni del Novecento e che infetta un'ampia porzione della popolazione di insetti. E questo batterio vive all'interno delle cellule degli insetti nella parte del citoplasma, quindi non nel nucleo cellulare dove c'è il DNA. E quando si trova nei testicoli degli insetti, questo batterio manomette lo sperma prima che sia maturo, lasciando al suo interno una sorta di tossina. Se il maschio si accoppia con una femmina che non è infetta, questa alterazione impedisce ai cromosomi del maschio di combinarsi con quelli della femmina e quindi la riproduzione si ferma. Se invece il maschio si accoppia con una femmina che è infetta, allora i cromosomi riescono a fondersi normalmente e a portare alla produzione della prole. È davvero un meccanismo molto particolare che di generazione in generazione favorisce poi la diffusione del batterio, perché solo gli individui che ce l'hanno riescono a riprodursi. E forse a questo punto avrete intuito dove vogliono andare a parare quelli di The Bug con questo batterio.
La loro idea è di diffondere milioni di maschi infettati dal batterio in modo che vadano alla ricerca delle femmine e si accoppino con loro, però senza portare alla schiusa delle uova e quindi a nuove generazioni di zanzare, proprio per i motivi che vi ha detto Megnetti. Per le femmine accoppiarsi e produrre uova è un processo che richiede molta energia, che le strema, contribuendo tra l'altro al loro breve ciclo vitale. E quindi proprio per questo sono solo le femmine a essere assetate di sangue, proprio per avere le energie necessarie. I maschi non pungono e si nutrono solo di nettare, per cui liberarne a milioni in zone abitate non avrebbe particolari conseguenze su chi vive proprio in quelle aree, almeno secondo quello che dicono i responsabili di The Bug.
E per fare tutto questo si devono però allevare milioni e milioni di maschi, e soprattutto li si deve separare dalle femmine, che devono essere invece scartate per ovvi motivi. Per il progetto è stata quindi costruita una sorta di fabbrica di zanzare con dei robot che gestiscono la temperatura e gli spazi in cui vengono fatte crescere centinaia di milioni di larve nel più breve tempo possibile. E ovviamente separare a mano i maschi dalle femmine sarebbe impossibile, sarebbe davvero un lavoro titanico, e quindi per The Bug si usa un approccio di selezione in due fasi. Nella prima si usano dei setacci, come quelli che usereste per la farina, che fanno scivolare via i maschi e trattengono le femmine quando tutte queste zanzare sono ancora allo stadio di pupa, che è una delle loro fasi di crescita ed è quella anche in cui le femmine sono un po' più grandi dei maschi a parità di età, quindi riesci a setacciarli. Nella seconda viene invece usato un sistema di computer vision con l'assistenza di modelli di intelligenza artificiale per identificare le femmine che erano comunque scivolate dal setaccio. I modelli sono addestrati per riconoscere i maschi in base alla forma del corpo e anche alla presenza di antenne che sono più pelose rispetto a quelle delle femmine, e quindi se ne viene rivelata una, un meccanismo interviene per scartarla, potete immaginare in modo non gentilissimo.
Il livello di precisione che dichiara Google è impressionante, tanto che il tasso di errore finale è di una femmina rilasciata ogni 250.000 maschi, quindi su 1 milione di maschi di zanzara che vengono immessi nell'ambiente parliamo di una manciata di femmine, che secondo Google non dovrebbe comportare problemi anche nel caso in cui riuscisse ad accoppiarsi con un maschio infetto, portando alla produzione di una prole che potrebbe poi proseguire con la diffusione del batterio. Questo aspetto però ha portato nelle scorse settimane alla pubblicazione di diversi messaggi sui siti delle istituzioni che devono autorizzare debug, con proteste all'idea della diffusione di questi milioni di zanzare. C'è chi dice che per quanto basso ci sia comunque il rischio di rimpiazzare una popolazione di zanzare sane con quelle infette. La preoccupazione sembra abbastanza eccessiva, sia perché quel batterio per noi è innocuo, sia perché una popolazione di zanzare infette potrebbe avere comunque degli aspetti positivi.
Le zanzare con il Wolbachia, cioè il batterio, non riescono a trasmettere dengue, zika e non trasmettono nemmeno altri tipi di virus. E anzi, dagli studi è emerso che il batterio compete con quei virus e blocca la loro capacità di causare infezioni negli umani. Quindi non ci sarebbe nemmeno il rischio di diffusione di popolazioni geneticamente modificate, visto che questo tipo di sperimentazione non riguarda zanzare OGM. E i precedenti di queste tecniche sono stati promettenti. Tra i risultati più significativi c'è quello che è stato ottenuto qualche anno fa con un approccio combinato su una specie diversa in due isole fluviali nella città cinese di Guangzhou, quella che abbiamo a lungo chiamato Canton. E milioni di maschi sono stati diffusi 3 volte alla settimana nelle stagioni riproduttive ed è stata registrata una riduzione annua che era superiore al 94% delle uova schiuse. Sono diminuite drasticamente anche poi le segnalazioni di punture e di conseguenza si è anche ridotto il rischio di diffusione della dengue in un'area in cui la sua presenza stagionale era piuttosto alta, lì è bello umido. E altre esperienze con dati incoraggianti sono poi state condotte a Singapore e su scale più ridotte già in California, dove ora Debug vorrebbe intervenire in zone molto più ampie, quindi su larga scala.
Al tempo stesso pasticciare con gli ecosistemi non è mai una buona idea. La storia è piena di casi in cui sono state introdotte delle specie oppure ne sono state modificate altre per provare a risolvere un problema e quasi sempre ne hanno causati di più gravi. È probabile che sia quindi proprio per questo motivo che ci sono state delle proteste, alle quali si è poi aggiunto il dibattito etico sugli interventi di larga scala di questo tipo.
Però c'è anche un ulteriore livello di complessità, ovviamente ci vuole una scienza, ci sono sempre i livelli di complessità.
Ci vuole una complessità.
Esatto. Come abbiamo visto, le zanzare Aedes aegypti sono state introdotte in diverse parti del mondo in seguito alle attività umane in aree dove prima, tutto sommato, non vivevano. E quindi ci si chiede se un intervento in questo caso sia più accettabile, visto che riguarda una specie che ha invaso habitat popolati da altre specie di zanzare che non saranno invece interessate da questo trattamento. Al tempo stesso, però, non è possibile prevedere gli effetti in generale e nel lungo periodo di un'iniziativa di questo tipo.
Senza contare che la scelta di puntare all'estinzione di un'intera specie, pur sapendo che poi in pratica non succederà, dovrebbe passare attraverso un dibattito più ampio, non solo sugli aspetti pratici, ma anche su quelli etici.
Prima di chiudere vi aggiorniamo brevemente su una vicenda che è in rapida evoluzione e lo è proprio nelle ore in cui stiamo registrando. Quindi vi diamo un breve aggiornamento e vi rimandiamo agli articoli usciti sul post per eventuali approfondimenti e soprattutto sviluppi che possono esserci stati prima della pubblicazione di questa puntata.
Parliamo della cosiddetta legge sul fine vita, auspicata per questa legislatura ma di molto difficile realizzazione, come hanno raccontato molto bene Alessandra Pellegrini De Luca e Valerio Valentini negli articoli per il post che vi lasciamo in descrizione, articoli e anche newsletter nel caso di Valerio.
Eh sì, Montecito, iscrivetevi se non l'avete fatto, è anche molto divertente. E c'è un aspetto inquietante in tutta questa storia che riguarda il CNR, cioè il Centro Nazionale per le Ricerche, che è la più importante istituzione scientifica del paese, ne parliamo spesso proprio perché l'abbiamo a cuore. E in particolare diciamo che ci sono delle novità inquietanti nel comportamento del suo presidente Andrea Lenzi.
La premessa di tutta questa storia è che dal 2019 il suicidio assistito in Italia è possibile grazie a una sentenza della Corte Costituzionale che ne ha stabilito le condizioni di liceità. L'assenza della legge però rende il percorso di accesso a questa procedura molto complicato, molto anche lungo, soprattutto nei casi in cui l'autosomministrazione sia di difficile attuazione, perché i farmaci per il suicidio assistito non possono essere somministrati da terzi, si parla di suicidio appunto.
E fra questi casi rientra anche quello di Libera, il nome è di fantasia. Libera è una donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla e paralizzata dal collo in giù. Del suo caso si era appunto parlato tantissimo di recente. Il Tribunale di Firenze a cui questa donna si era rivolta aveva ordinato proprio al CNR, in quanto ente dello Stato, di produrre un macchinario che consentisse a una persona paralizzata di somministrarsi un farmaco per morire in maniera autonoma attraverso un puntatore oculare, insomma per rispondere a quell'esigenza che era stata indicata dalla Corte Costituzionale. Il macchinario era stato prodotto e infine era stato utilizzato da Libera il 25 marzo scorso.
Il problema politico a questo punto, anche il problema scientifico, è sorto dopo, perché come dicevamo la legge non c'è, però c'è una proposta di legge che è in discussione in Parlamento ormai da tempo e, come capita sempre con le proposte, ci sono vari momenti di discussione in aula e ci sono anche delle audizioni, ed è proprio durante una di queste audizioni che Andrea Lenzi, il presidente del CNR, qualche settimana fa aveva sostenuto, e l'aveva anche poi scritto in una nota trasmessa alla Commissione Affari Sociali, che quel dispositivo, quello usato da Libera, per lui non esisteva. Aveva proprio detto: non esiste un dispositivo conforme alle norme europee che permetta a un paziente completamente paralizzato di somministrarsi un farmaco letale in maniera autonoma. Aveva anche detto di non essere a conoscenza di studi o di sperimentazioni per costruirlo.
E solo che martedì 30 giugno invece, in un'altra audizione davanti alle commissioni riunite giustizia e sanità, il direttore del Dipartimento di Ingegneria del CNR, che si chiama Emilio Campana, ha invece detto di avere realizzato personalmente il macchinario che era stato poi utilizzato insieme a un suo collega e di aver informato il presidente Lenzi in tutte le fasi, anche per iscritto, di come stava procedendo evidentemente lo sviluppo di questo sistema.
L'audizione noi l'abbiamo guardata e ci sono proprio diversi momenti in cui i parlamentari dicono: ma l'ha fatto nell'orario di lavoro? Ha usato proprio le strutture? Ma e lui diceva: beh sì, è il mio lavoro, mi è stato chiesto dal tribunale. Campana, tra l'altro, sempre nell'audizione ha anche sottolineato che lo strumento che hanno prodotto, costato poi alla fine circa 10.000 euro pagati dall'ausl coinvolta, sarebbe, qui lo citiamo testualmente, riproducibile, adattabile ai vari pazienti e non si sostituisce alla volontà del paziente, ma consente la sua realizzazione e la sua espressione. Ha spiegato anche tutti i vari controlli che sono stati messi in atto proprio per garantire questa volontà. Tuttavia, ha aggiunto Campana, il dispositivo non è qualificabile come strumento medico ai sensi del regolamento dell'Unione Europea, perché la destinazione d'uso non rientra nelle finalità tipiche dei dispositivi medici.
E queste sono parole che smentiscono o perlomeno contraddicono in gran parte quanto aveva detto invece Lenzi nelle sue di affermazioni, motivo per cui le opposizioni hanno anche chiesto le dimissioni di Lenzi, con la motivazione che avrebbe piegato a ragioni di parte della politica un'istituzione pubblica, ledendone l'autorevolezza e l'autonomia necessaria alla sua credibilità, per usare le parole che ha usato Sandra Zampa del Partito Democratico. E poi Ivan Scalfarotto di Italia Viva, che ha seguito molto questa vicenda, ha detto che quando il vertice di un ente pubblico statale viene smentito dai fatti davanti al Parlamento, restare al proprio posto è inammissibile e quindi Lenzi si deve dimettere. Se non lo farà, la ministra Bernini, che lo ha nominato, dovrebbe valutarne rapidamente la revoca. Poi concluso Scalfarotto.
Insomma, un pasticciaccio, in questo caso davvero, davvero brutto, che sì. Continueremo a seguire e vi rimandiamo davvero a tutti gli aggiornamenti sul sito del Post.
Bene Mautino, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, ci è venuta un po' lunga, quindi andiamo veloci con i saluti, ricordandovi che ci potete sempre scrivere a civuoleunascienza@post.it.
Così come potete regalare queste e le altre puntate schiacciando sul tasto a forma di regalino e inviarlo a qualcuno che non è ancora abbonato al Post.
E potete anche fare un po' di moral suasion per convincerlo o convincerla ad abbonarsi, che male non fa. Ricordatevi anche la campanella per attivare le notifiche, così Gianni Barlassina è contento. Abbiamo veramente detto tutto e ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao!